Liverpool-Manchester United 7-0, un risultato storico, iconico. L'immagine del punteggio di Anfield è laconica, chiara e lascia un cassetto della memoria aperto su una partita indimenticabile di Premier League. Il Manchester United subisce una delle più grandi umiliazioni della propria storia, un'umiliazione che è paragonabile a quella ricevuta più di 10 anni fa in casa contro il Manchester City. 6-1, un derby che i tifosi dei Citizens amano ricordare a distanza di un decennio, e io credo che i tifosi del Liverpool anche a distanza di un decennio da adesso ricorderanno questa partita. Liverpool-Manchester United è la grande classica del calcio inglese. Negli ultimi anni, secondo me, certe cose sono state confuse, perché i derby rimangono, quindi rimane City United, rimane Liverpool-Everton, rimangono le rivalità fra le londinesi, Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, Fulham, ma la grande classica del calcio inglese è Liverpool-Manchester United, semplicemente perché sono i due club con più tifosi e i due club che hanno vinto di più, il Liverpool negli anni 60, fine anni 70, inizio anni 80, e il Manchester United naturalmente nell'era Alex Ferguson, decennio 2000 e decennio anni 90, e una rivalità che ha sempre portato grandi partite, grandi match, mai risultati di questo tipo, e io credo che sia una soddisfazione immensa per i tifosi del Liverpool portarsi dietro questo risultato, portarsi dietro questo punteggio, e che sia invece un vuoto nel cuore dei tifosi dei Red Devils. Però è una partita che fa ancora più impressione, uno per l'andamento, due per il momento delle due squadre e tre per quello che è in particolare il Liverpool, quindi non solo la stagione del Manchester United ma è quella del Liverpool. Intanto andiamo con ordine. Una partita che il Manchester United potenzialmente nel primo tempo stava controllando, anzi stava controllando senza potenzialmente, poteva passare in vantaggio, diverse situazioni da palla inattiva, diverse potenziali occasioni, una partita mai sbloccata, ma uno United che sembrava sull'onda di quello visto nelle ultime partite. Cioè, non brillantissimo, non estremamente brillante, naturalmente. La pretesa che abbiamo noi del Manchester United dopo 6-7 mesi di lavoro con Ten Hag è altissima, perché Ten Hag ci ha fatto vedere una squadra competitiva in tutte le gare, perché Ten Hag ci ha fatto vedere una squadra che è ancora viva in tutte le competizioni e soprattutto una squadra che ha vinto solamente una settimana fa un trofeo, la Carabao Cup contro il Newcastle a Wembley. Però andiamo con ordine. Lo United subisce il gol del vantaggio da Gakpo con una bella azione dell'olandese, un tiro angolato e anche un Lisandro Martinez che passa un po' davanti a De Gea, ma nel secondo tempo secondo me succede ciò che può essere definito come imponderabile e per certi versi magico. Perché? Perché Liverpool attacca sotto la Kop, la sua curva, la curva più grande d'Europa dopo il muro giallo del Borussia Dortmund, in uno stadio caldissimo che percepisce subito l'emozione del momento e va di fatto subito sul 2-0 con Darwin Núñez. Poi segna Gakpo, poi segna Salah che raggiunge Robbie Fowler, supererà Robbie Fowler con il gol del 6-0, entra Roberto Firmino e segna il 7-0, nel mentre chiude la doppietta anche Darwin Núñez. 2-3 doppiette, Gakpo, Salah, Darwin Núñez e il gol di Roberto Firmino, vicino, anzi prossimo all'addio in casa Liverpool. Bobby Firmino che lascerà i Reds a fine stagione in scadenza di contratto, potremmo parlare anche del futuro di Firmino, magari lo faremo in coda a questo podcast, è un giocatore insomma che lascia la storia dei suoi derby contro il Manchester United nella maniera perfetta, segnando il gol del 7-0 sotto la Coppa, peraltro servendo anche l'assist del gol di Salah con in puro stile Bobby Firmino, furbizia, eleganza, fame per certi versi, va a rubare un pallone perso malamente dalla difesa del Manchester United e poi rifinisce per Salah che sotto porta non sbaglia, ed è un Liverpool perfetto, un Liverpool esaltante, ma le sensazioni guardando la partita andavano tutte in quella direzione, cioè che il Liverpool potesse vincere con quella dimensione di punteggio, che fosse avvolto da una magia, da una consapevolezza di poter far la storia che andava oltre il risultato e la posta in palio. Sembrava che i giocatori di Klopp avessero un po' il campo in discesa, che invece il Manchester United ce l'avesse in salita. Sembrava anche che gli stessi giocatori del Manchester United fossero intorpiditi e quasi immobili di fronte alle azioni dei Reds, insomma, una gara memorabile da questo punto di vista e una sensazione per lo spettatore davvero esaltante, anche per chi non è tifoso del Manchester United o del Liverpool. È un risultato che fa paura e per certi versi fa paura al Manchester United, che non è da affossare per una sconfitta di questo tipo, perché andiamo con ordine e per gradi. Lo United, come ho già detto, è la squadra d'Europa che ha giocato più partite quest'anno, naturalmente favorita dal fatto che le squadre di Premier League hanno una competizione in più delle altre, quindi non hanno solamente la Coppa Nazionale come l'FA Cup, non hanno solamente le Coppe Europee, ma hanno anche la Carabao Cup, e lo United, arrivando fino in fondo e essendo ancora in lotta per tutte le competizioni, è la squadra più spremuta a livello di organico. Ma ricordiamoci una cosa, lo United è partito male, ricorderete le prime sconfitte contro il Brighton, il 4-0 contro il Brentford, ed era lo United di Cristiano Ronaldo, lo United ereditato da Ten Hag dalla gestione Solskjaer. Poi la squadra di Ten Hag è salita vertiginosamente all'interno di intensità, e Ten Hag, insomma, lo abbiamo già elogiato, abbiamo già parlato di lui, è stato in grado di fare grandi scelte all'interno della stagione per portare i grandi giocatori che ha dalla sua parte, perché Ten Hag ha grandi giocatori, ma facendo fuori qualcuno, e su tutti Cristiano Ronaldo. Un atteggiamento direi alla Alex Ferguson, quindi improntato sul gioco, sul voler dominare la partita, sull'essere Manchester United, ma anche sul carattere, sull'avere il gruppo dalla propria parte, sull'aderire alle idee e alla maglia che si indossa. Il Manchester United che abbiamo visto in questa stagione, tolta la partita di ieri, e per questo c'è un campanello d'allarme in casa United, il Manchester United che abbiamo visto durante la stagione è una squadra che ama la propria maglia, che ama la propria storia e che si sente responsabile di quello che sta facendo in campo per i propri tifosi. E poi cosa è successo? Insomma, il mondiale, la vittoria nel doppio confronto contro il Barcellona, fondamentale, le vittorie anche nei big match. Mi viene in mente la partita con l'Arsenal all'andata, la partita contro il Manchester City in casa, non all'andata, dove prese uno shampoo clamoroso all'Etihad con la doppietta di Haaland in pochissimo tempo. Insomma, uno United davvero riempito nel suo percorso, durante il suo percorso. Uno United naturalmente che in questo momento sta lasciando a desiderare nelle ultimissime partite, perché con il Barcellona vince, è vero, ma passa in svantaggio a fine primo tempo. Contro West Ham vince una partita che stava perdendo fino al 77esimo, con un gran gol di Garnacho, poi al 90esimo il gol di Fred nel recupero. Ecco, io credo che il Manchester United nelle ultimissime uscite, nelle ultimissime grandi uscite, ha perso dei colpi e dava la sensazione di voler rimanere attaccato alla sua mentalità, alla sua forza, al continuare a fare risultati anche in Premier League, ma che avesse qualcosina di meno anche in una partita dove, insomma, era lecito aspettarsi una sconfitta o comunque un passo falso di una squadra che è competitiva su tutti i fronti. Ecco, aver lasciato il manubrio, aver alzato le mani dal manubrio così presto, aver alzato il piede dall'acceleratore, ma io direi aver messo proprio il freno a mano alla macchina, ecco, è un segnale sconcertante per Ten Hag, perché non è il suo Manchester United. Certo, ci sono dei fattori imponderabili, irrazionali all'interno della partita di ieri, che fanno parte dello sport e che non possono essere quantificati dal punto di vista tecnico. Però ha ragione Ten Hag a dire che il secondo tempo del Manchester United è stato imbarazzante, e fa bene ad essere incazzato, perché lo United può perdere, naturalmente, come tutte le grandi squadre, però sempre in un certo modo, e con la consapevolezza che ci saranno partite ad eliminazione diretta in Europa League e in FA Cup, naturalmente nelle semifinali, nei quarti di finale. Quindi pensare che si debba lasciare così la presa può essere è una mentalità davvero pericolosa in ottica doppio confronto, in ottica doppio confronto. Quindi questo è un grande campanello d'allarme per il Manchester United, e per Ten Hag non va però a stravolgere, non va a cancellare quello che è stato fatto fino adesso, perché poi nello sport e nel calcio si ha memoria corta, però le valutazioni del tipo il Manchester United è finito, Ten Hag ha perso il controllo, sì, non ci stanno assolutamente, e tutto va contestualizzato. Va contestualizzato anche quanto ha fatto il Liverpool quest'anno. Che Liverpool è stato? Allora, è un Liverpool che secondo me segue l'onda della stagione 2021, nella stagione in cui arrivò ai quarti di finale di Champions League, si qualificò all'ultima giornata in Premier League per la Champions, venne appunto eliminato nella Coppa dalle grandi orecchie dal Real, ed è un Liverpool che dà la sensazione di essere, ha dato la sensazione in questa stagione di essere veramente in un periodo di transizione, e molto spesso quando una grande squadra di questo tipo è in un periodo di transizione fa risultati pessimi, e il Liverpool ne ha fatti, e soprattutto rischia di uscire veramente dai radar, perché una mancata qualificazione alla Champions League, ecco, porterebbe il Liverpool ad un punto basso, tra virgolette, storico per quanto riguarda la gestione Klopp. Perché? Il Liverpool si è sempre qualificato alla Champions League con Klopp, tolto il primo anno 15-16, dove insomma entrò a stagione in corso, poi sempre in Champions, ne ha vinta una nel 2019, ha fatto due finali nel 2018 e nel 2022, perdendo entrambe contro il Real Madrid, che appare maledetto per i Reds, ma vedremo nella gara di ritorno, ed è il Liverpool che ha vinto la Premier nel 2020. Questi sono i grandi traguardi dei Reds che appunto non hanno vinto tanto quanto il Manchester City, in Europa di più, ma non hanno vinto tanto quanto il Manchester City in Inghilterra, 4 Premier League su 5 sono andate alla squadra di Guardiola, ma hanno sempre mantenuto quel tipo di livello, hanno sempre mantenuto il livello da seconda, terza, prima potenzialmente. Non averlo fatto quest'anno, insomma, ha destato qualche preoccupazione, anche perché lo stesso Klopp ha riferito come l'anno prossimo andranno fatti grandi cambiamenti. È una rosa più debole rispetto al solito, con dei giocatori nuovi. Darwin Núñez ha avuto un impatto difficile con la Premier, lo ha avuto anche Gakpo teoricamente prima della partita di ieri. Luis Diaz ha saltato diverse partite, Roberto Firmino è in calo, il centrocampo va rivoluzionato, Bellingham è il giocatore prediletto, ma probabilmente non basta, perché Thiago Alcantara non ha dato quel tipo di dimostrazioni, perché Jordan Henderson ormai sono 8-9 anni che gioca nel Liverpool, perché Naby Keita è un calciatore che non fa parte di quell'altissimo livello che vuole proporre Klopp, perché Bajcetic è un giocatore giovane, perché ci sono tante condizioni. C'è il solo Fabinho che prova a sorreggere il centrocampo, ma un centrocampo che ha poca intensità, che è poco centrocampo di Klopp, poca linea mediana del tecnico, nelle idee del tecnico tedesco, e quindi ci saranno bisogno di rinforzi. Io credo che anche la fase difensiva vada rivista, perché Konaté non è stato l'acquisto che ha spostato gli equilibri come si sperava, perché Alexander-Arnold si è preso qualche mese di pausa, direi, e perché Van Dijk non può più bastare lui stesso. Detto che lo stesso Alisson, troppi errori ancora con i piedi, quest'anno ne ha fatto uno anche nella gara di ieri, comunque ha rischiato di perdere il pallone, ha regalato la palla del 2-2 a Vinicius, è una caratteristica che deve migliorare il portiere brasiliano, e diverse volte è costato qualcosa. Mi viene in mente una vittoria esterna del City ad Anfield con due errori di Alisson in fase di impostazione. Però è un Liverpool con un organico potenzialmente in calo, potenzialmente ancora poco definito, e potenzialmente con la necessità di trovare una nuova forma. Però cosa, detto tutto questo, detto che Liverpool ha perso, è stato eliminato dall'FA Cup con sconfitta netta contro il Brighton, che ha perso contro il Brighton in campionato pareggiando la partita di andata, che ha perso 3-0 contro il Wolverhampton e che ha perso 5-2 contro il Real Madrid, solo per citare l'ultimo periodo. Però il Liverpool si percepisce che abbia una cultura diversa dalle altre. Il Liverpool ha una cultura stabilita da diversi anni, grazie a Klopp, ed è una cultura che per esempio il Tottenham non ha, il Chelsea non ha, il Manchester City ha, l'Arsenal sta imparando ad avere, ma essere arrivati a questi livelli non è scontato per niente. Lo United ha perso completamente la sua cultura alla Ferguson, e qui torniamo a un discorso che faccio sempre ma mi piace ripetere. Le squadre, le grandi società, le grandi squadre, i grandi club hanno tutte un'identità, hanno tutte la necessità di seguire certi obiettivi, di rimanere aderenti al suo modo di giocare. Il Barcellona non giocherà mai come l'Atletico Madrid, il Manchester United non giocherà mai come il Liverpool, non sarà mai il Liverpool, il Manchester City, vediamo cosa sarà dopo Guardiola, ma verosimilmente non sarà una squadra simile al Chelsea. Ecco, tutti i grandi club hanno una cultura innestata nel loro DNA da anni, grazie a grandi figure. E Klopp questo ha fatto, ha ripreso la cultura Liverpool, evolvendola secondo il calcio moderno, quindi grande corsa, grande pressing, grande intensità, grande agonismo, ma grande voglia di attaccare, grande voglia di ribaltare il campo, grande fame. Ecco, il Liverpool lo abbiamo visto nella partita di ieri, e secondo me si era già visto anche nelle altre uscite, non perde questo tipo di DNA, perché il Liverpool comunque contro il Real Madrid va a attaccare la partita ed è in vantaggio 2-0, perché il Liverpool può essere un po' meno lucido, può sbagliare diversi gol. Darwin Núñez è stato ucciso mediaticamente per diverse prestazioni negative, può avere dei momenti di down, ma il Liverpool, come prima idea della sua gara, ha quella di entrare e provare a vincere in quella maniera lì. Il gegenpressing evoluto, chiamiamolo in questa maniera, in generale una mentalità da Liverpool, e questo si vede in certi giocatori, soprattutto, non solo quelli che sono arrivati adesso, anzi un po' meno, ma che partita ha fatto Andrew Robertson, che chiusura ha fatto Alexander Arnold su Rashford che era in fuorigioco in scivolata, e Alexander Arnold non ha il fondamentale del recupero del grande difensore. Che partita ha fatto Salah, come va a calciare di destro sul 3-0 smarcato al volo senza pensarci, cioè tecnica, ma c'è anche agonismo, c'è anche senso di appartenenza, c'è anche la voglia di emergere con quel tipo di idea. Io ho percepito tutto questo e mi fa piacere che questo sia tornato vivo, perché il calcio è bastardo come sport, ci si ricorda sempre dell'ultima partita, e quello che è stato Liverpool di Klopp prima di quest'anno molti se lo sono dimenticati. Ecco, aver rivisto questo Liverpool con questa dimostrazione qui ad Anfield sotto la coppa in un secondo tempo contro il Manchester United è stato fantastico. È stato fantastico per chi ammira i grandi club, per chi ammira il grande calcio, per chi segue i grandi giocatori, per chi ama le idee dei grandi allenatori e ama vedere grandi figure imporsi a livello tecnico e a livello sportivo. Ecco, io sono rimasto davvero affascinato da questo tipo di cosa qui. Questo è il pensiero che volevo esprimervi riguardo Liverpool e Manchester United. L'ho fatto con un podcast anche abbastanza lungo secondo quella che era la mia idea, quindi a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.